Sono le 8 e 46 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Itaca. Alessandro Braga con voi fino alle 10 e mezza. Parleremo di Spin Time intorno alle 9 e 30. Parleremo ancora di Francesco Guccini. Ieri i funerali a Pavana. Dalle 10, microfono aperto anche insieme a voi per sapere qual è la frase delle canzoni di Guccini che avete proprio nel cuore. Prima appunto, alle 9:30, nello spazio degli approfondimenti, parleremo delle vicende legate a Spin Time. Adesso invece, come sempre, fino alle 9:30, la rassegna stampa.
A 1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le tensioni tra Italia e Spagna e quanto successo a Marcinel ieri sono i due temi più in vista sui quotidiani oggi. Spesso accomunati, legati proprio perché in occasione del 70° anniversario di Marcinel le parole del Presidente della Repubblica Mattarella e la dignità di chi migra tiene insieme, insomma, le due cose. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine al volo. Parto da quelli col titolo più neutro, come il Giorno, quotidiano nazionale, che dice: Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. La questione dello scambio di embrioni al San Raffaele è stato un errore umano, è in prima pagina sul Giorno, mentre altri quotidiani hanno la notizia, ma nelle pagine interne. Il cambio, le novità che arriveranno probabilmente ad ottobre per quanto riguarda il codice della strada, dalla patente ai 17enni al sorpasso destra in autostrada, modifiche in arrivo al codice stradale, Marcinel, il sindacato belga che dà le spalle alla russa e poi l'ultimo abbraccio a Guccini, Zuppi, servono giganti come te. Anche il Messaggero sceglie un titolo più o meno neutro e dice: disagi per chi va in Spagna, i controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca e poi Mattarella, il monito sui migranti, rispettare la dignità di tutti. Ed è proprio il virgolettato del Presidente della Repubblica, dignità per i migranti, il titolo d'apertura della Repubblica. Il caso di Berlino lo avete sentito forse anche nel giornale radio, insomma il governo tedesco che vuole rimandare in Italia i migranti che sono arrivati prima sul nostro territorio e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti dal trattato di Dublino. E poi la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, questo è il Domani, che ha anche un reportage molto carino sulla Gen Z, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, un reportage appunto dall'Afghanistan. Il Manifesto, la coda avvelenata, documenti, da ieri viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. Poi l'altro titolo in bella evidenza sulla prima pagina del quotidiano comunista è: la destra si fa riconoscere anche a Marcinel. Ceuta, rischio terrorismo, prende questa svolta il Corriere della Sera e apre con questo titolo molto allarmistico, e perché ha visto il Corriere della Sera il report riservato degli intelligence italiane, il pericolo islamista è concreto. Come se non bastasse, dopo questo titolone c'è pure l'intervista al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che dice: difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. E poi spalle voltate alla russa, tensione su Marcinel e ancora libri, gatti e note per Guccini, ha insegnato a farsi domande. La mini rivoluzione delle norme stradali, patente a 17 anni e sorpassi a destra, così la stampa riporta la notizia appunto di questa, di queste novità che entreranno in vigore per il codice della strada. Anche qui c'è il caso Marcinelle, le spalle alla russa. Il titolo di apertura però è per un'intervista all'altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Spero presto la revoca. Passiamo al Fatto Quotidiano. Due notizie originali sul Fatto. Una è quella proprio di apertura, si parla di riarmo. Trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo. Il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 nel 2024. E poi le mascherine smaltite coi fondi dei malati e Draghi resta tabù, si parla della commissione Covid. Apertura originale anche per L'Avvenire, perché si parla di Afghanistan. Studio clandestino è il titolo. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti dicono è molto pericoloso sfidare i Taliban, ma l'alternativa è seppellirsi vive. È un reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dal paese, firmato da Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Il boom di utili di Piazza Affari, più 19%. E poi in chiusura di questa carrellata di titoli guardiamo i giornali della destra, anche qui ovviamente sparano a zero. Il ricordo sfregiato, l'oltraggio rosso all'Italia per quanto riguarda la strage di Marcinelle, e poi le tensioni con la Spagna, Sanchez sotto accusa ma lui pensa alle immersioni. E poi dopo lo scoop del giornale report meglio, bufera sui fondi, Ranucci nei guai. Scontro finale a Report, questo è Libero che apre così. Lo sfregio a Marcinelle, ecco perché c'entra pure la CGIL, scrive Libero. La crisi con Sanchez e come sempre, dice sempre Libero, il PD sta con lo straniero. Infine, Vannacci non chiude al centrodestra. Ieri l'ex generale ha parlato alla Versiliana, ha detto che per quanto riguarda le alleanze col centrodestra potrebbe anche farla, e poi ha lanciato il nome del suo candidato sindaco per Milano, Carmelo Burgio, ex carabiniere. Andiamo a chiudere con La Verità. Gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti. Delegati di un sindacato rosso belga, alleato con la CGIL, voltano le spalle quando la russa legge il messaggio. E poi Sanchez controlla noi e non i suoi clandestini. Allora, dicevamo Mattarella, le parole di Mattarella per l'anniversario di Marcinelle, che però ha un richiamo a quanto sta accadendo a Ceuta. Sono le due notizie, sono la notizia di fatto più importante della giornata sui quotidiani. E allora andiamo a vedere, partiamo dalla Repubblica. Mattarella e la crisi migranti, sia rispettata la loro dignità. E poi Roma-Madrid, la lite continua. I primi controlli, scrive Gabriella Cerami, sono scattati ieri e saranno in vigore fino al 7 settembre. I viaggiatori in arrivo in Spagna dall'Italia, nel mezzo delle tensioni tra Madrid e Roma causate dalla crisi migratoria di Ceuta, vengono identificati attraverso passaporto e carta d'identità. Dopo aver lanciato un ultimatum, il paese iberico è passato ai fatti, rispondendo così al governo italiano, che già aveva sospeso per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere aeree e marittime. Vi leggo solo l'apertura per farvi l'inizio, insomma, dell'articolo, però per farvi capire qual è la questione, perché preferisco passare intanto subito alla vicenda Marcinelle, nel senso delle polemiche per i sindacalisti belgi che hanno voltato le spalle durante il discorso, l'intervento di La Russa, per poi andare invece a vedere un po' meglio che succede a Ceuta. Allora, sto su Repubblica, sì, Mattarella Ceuta, e poi c'è appunto quanto è accaduto a Marcinelle. Offesa CGIL alla russa, l'affondo di Fratelli d'Italia, Landini che dice una bugia, le accuse sono arrivate anche da Meloni, ma in realtà alla cerimonia sono stati i sindacalisti belgi a voltarsi di spalle quando ha parlato il presidente del Senato. Insomma, la destra fa propaganda sulle fake news. Vediamo un po' come tratta la vicenda anche La Stampa. Eccola qua. E la stampa quotidiano torinese dice: Marcinelle le spalle voltate alla russa, lite Meloni CGL, ma i belgi rivendicano, siamo stati noi così. E poi invece dal Manifesto una questione di taglio che però c'entra e come con Marcinelle, visto che quella è stata a tutti gli effetti una strage sul lavoro. Il Manifesto, parlando anche di Marcinelle eccetera, fa un pezzo sulla riforma della legge 231 del 2001 che renderà, dice il Manifesto, più difficile il contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Qual è questa legge? È quella che norma le responsabilità, diciamo, degli appaltanti. E allora andiamo a capire un po' meglio cosa ha in mente il governo. I favori del governo alle aziende che sfruttano gli operai in appalto si portano dietro una scia di morti sul lavoro. Nella settimana in cui il Consiglio dei Ministri ha vagliato la riforma della legge 231 del 2001, che vuole togliere la responsabilità legale alle imprese in cima alla catena di manodopera, ci sono stati 6 decessi. Le tragedie accendono i riflettori non solo sul mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle ordinanze anticaldo, ma anche sulle responsabilità legali delle aziende che si avvalgono di dipendenti in appalto o ricorrono al caporalato. La legge 231 prevede la colpa di organizzazione e impone ai committenti di verificare che le imprese appaltatrici non impieghino lavoratori irregolari. Se passerà la riforma, fortemente voluta da Confindustria, questo obbligo sarà eliminato e le aziende appaltanti non risponderanno più delle violazioni di società terze sulle norme fiscali. Ecco qui la novità che hanno in mente governo e Confindustria. Dicevo, Marcinelle, le parole sui migranti di Mattarella, bene o male avete capito tutta la polemica Italia-Spagna eccetera eccetera. Andiamo a vedere un po' le questioni più di taglio che oggi possiamo trovare sui giornali. Ad esempio sul Manifesto, resto qui, c'è un'intervista a Giuseppe Campesi, un docente dell'Università di Bari, esperto di politiche securitarie, dice che i return hub, ossia i centri dove mettere i migranti in attesa del controlli della loro possibilità di restare o meno sul territorio europeo oppure di essere rispediti a casa, hanno dei profili di illegittimità, secondo il professor Campesi, maggiore addirittura di quelle dei CPR in Albania, che ben conosciamo, e Giorgia Meloni sta insistendo in qualche modo per esportare il modello Albania a livello europeo. Si pensa al Ruanda, si pensa ad altri stati terzi. Invece la Repubblica tira fuori questo caso di Berlino, del cancelliere tedesco che vorrebbe che i migranti arrivati in Italia e poi andati in Germania tornassero in Italia. Berlino riapre il fronte dei clandestini, verranno espulsi verso l'Italia, scrive Repubblica, la mossa del cancelliere Merz. Roma dovrà riprendere chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese e così la Germania riavvia i respingimenti che sono fermi dal 2022. Con Meloni comunque i flussi non si sono mai fermati, racconta la Repubblica, e questo caso viene alla ribalta per il caso della prima donna, in questo caso, che viene rimandata in Italia. Si chiama Abdirizak Barsame, ha 22 anni, è arrivata in Assia lo scorso aprile. Verrà rimandata nel nostro paese il prossimo 19 agosto e c'è tutta la sua storia, quando è partita dalla Somalia, ha attraversato il Mediterraneo, è arrivata in Italia, è andata in Germania. Il Corriere, vi dicevo, fa questa apertura sul rischio terrorismo e cita questo rapporto degli 007 italiani. Il rischio terrorismo a Ceuta è concreto, c'è una regia dietro gli arrivi, è il dossier con le informazioni dei servizi segreti di Madrid. Un lungo articolo, se volete leggerlo, pagina 3 del Corriere della Sera. Corriere della Sera che non si fa mancare niente oggi in realtà, e va ad intervistare pure Matteo Salvini, e si parte ovviamente dalla questione migranti, perché Salvini dice: non è una questione di sovranismo ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Giusto per rimarcare le sue posizioni, Matteo Salvini, le posizioni ultimamente del Corriere della Sera sempre più filo governativo, e poi questa lunga intervista con il leader della Lega va a toccare tutti gli aspetti che lo riguardano, fino al maremoto, diciamo così, che c'è all'interno della Lega. Anche qui, se vi interessa, la trovate sul Corriere della Sera. Da un vice premier all'altro, La Stampa intervista oggi invece Antonio Tajani, ministro degli esteri. Spero presto la revoca, parla della questione della lite così definita tra Italia e Spagna, e Antonio Tajani spiega che appena finirà il pericolo a Ceuta ripristineremo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez, dice l'altro vice premier, è inaccettabile. Così sulla Stampa Tajani. Su tutta questa vicenda dei migranti di Ceuta ci sono due commenti che mi interesserebbe leggervi, almeno qualche passaggio. Uno è sulla Repubblica e a firma di Francesca Mannocchi, il titolo è «Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano». È molto lungo, è molto interessante, in realtà prima mi sono sottolineato praticamente due terzi dell'articolo, ma non so, veramente quei tempi se riesco a leggerlo, quindi vi vado a spiegare velocemente, semplicemente i punti principali. Oscilliamo tra la minaccia da respingere e la vittima da salvare, dice Francesca Mannocchi. La minaccia da respingere è la propaganda di destra, la vittima da salvare è in qualche modo la speculare propaganda di sinistra. E poi Francesca Mannocchi svolge il suo ragionamento dicendo che nel mezzo resta però poi invisibile la persona che in questo modo viene disumanizzata, invece sarebbe necessario tornare ad umanizzare queste persone, cosa che in realtà non facciamo e non abbiamo mai fatto. Questo è il primo commento che mi interessava leggervi. Il secondo è invece sul Domani, è di Marco da Milano, parte da lì per andare a raccontare invece com'è la politica italiana. Il titolo è «La nazione della Premier che si alimenta di tragedie sotto l'occhiello, il tornaconto elettorale». Anche in questo caso Marco da Milano sviluppa il suo ragionamento e dice alla fine: «Tra meno di un mese il governo Meloni autocelebrerà il suo record di durata, ma è come se questi 4 anni non fossero mai passati. Perfino Marsinelle è diventato occasione di scontro nella rimozione di quell'Italia e di quell'Europa. È una colpa della sinistra di governo aver dimenticato l'Europa delle persone e della coesione sociale, essersi identificata esclusivamente con l'Europa della moneta ieri e con l'Europa del riarmo oggi. Contro questa destra che da ora e fino alle elezioni del 2027 userà ogni questione come un terreno di scontro, che si tratti di spinta in Spagna, Ceuta, perfino le canzoni di Francesco Guccini, il centro-sinistra ha il dovere di uscire dal sortilegio in cui appare imprigionato». Così Marco da Milano sul Domani. Abbandoniamo tutta la vicenda Ceuta, migranti, Marsinelle, andiamo a vedere un po' gli esteri. Ritorno al Corriere della Sera, proviamo ad andare sullo stretto di Hormuz, vediamo se ci lasciano passare. L'Iran frena la riapertura e detta le condizioni a Washington, racconta il Corriere. I Pasdaran colpiscono una nave emiratina e sulla TV degli Ayatollah c'è un video di Mokhtaba. Poi ci sono le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che dice: «Se non cambiano posizione applicheremo tutta la pressione necessaria». Questa è la situazione per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. C'è molta Ucraina anche sui giornali, in realtà dei reportage, ve ne cito due. Il primo è dalla Stampa ed racconta che c'è stato questo primo incontro di Zelensky in Serbia. L'Ucraina entra nel cortile di Putin, Zelensky è accolto in Serbia da alleato. Belgrado, da sempre vicino al Cremlino, tende una mano a Kiev. Vucic dice: «Sostegno su energia e ingresso nell'Unione Europea». Entro l'anno, scrive la Stampa, è possibile anche l'accordo cruciale di libero scambio. Invece sull'Avvenire c'è un reportage dall'Ucraina, in particolare da Leopoli, dove ci sono sempre più sfollati da altre zone del paese. I raid russi si moltiplicano, gli sfollati di guerra, ma anche la solidarietà. Nuova andata di profughi a Leopoli. Nell'ospedale greco-cattolico i medici sfollati accanto ai rifugiati, Sant'Egidio in campo con i giovani tra famiglie ed anziani. Così Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli per l'Avvenire, racconta appunto in questo reportage com'è la situazione lì. Visto che stiamo parlando di Ucraina, c'è tutta la questione della politica interna, ovviamente del posizionamento dell'Italia, tra l'altro, che crea problemi e a destra e nel centro-sinistra barra campo largo. Oggi il Fatto Quotidiano è andato a prendere il rendiconto di Giorgetti e dice: nel 2025 è stato speso il 30% in più del 2024. Il riarmo italiano è iniziato, titola Il Fatto. Giorgetti deposita il rendiconto alle Camere. Nel 2025, appunto, sono stati stanziati 8,6 miliardi sul rinnovo degli armamenti rispetto ai 7,5 del 2024, spesi 7,2, più 30%. Il riarmo, e poi restiamo sugli esteri, ma sì, dai, ritorno sul domani e sull'avvenire. Ci sono due reportage che riguardano l'Afghanistan. Tra poco è l'anniversario, il quinto, se non ricordo male, del ritorno dei talebani, il rientro dei talebani a Kabul. La generazione Z dell'Afghanistan, vivere senza via d'uscita, è questo reportage firmato da Costanza Spocci. Farzana è costretta a tornare nel suo paese, non lo riconosce più, scrive, ne riconosce più sua sorella. Non sono solo le donne a essere private della libertà, è un'intera società che vive nella gabbia dei talebani. Le parole di questa donna che è tornata appunto a Kabul e dice: la città che avevo lasciato non esiste più, adesso non si vede futuro. Invece l'avvenire ci apre proprio e parla di questo studio clandestino, ossia questa scuola per donne che riaprirà per la seconda volta negli ultimi 5 anni, anche grazie all'aiuto del giornale cattolico. I 49 tulipani di Herat, la scuola per ragazze sbocciata 2 volte nell'inverno Taliban, dice. In Afghanistan l'istruzione femminile è vietata, un gruppo di insegnanti però non cede. Dopo la chiusura della prima esperienza, sostenuta anche da Avvenire, continua a far studiare in segreto 900 giovani. E c'è 2 pagine, ci sono, di racconto a firma di Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Resto su Avvenire, sì, resto sempre sugli esteri per la questione che riguarda la Palestina. Avvenire ha lanciato un appello per dare il Nobel per la pace del prossimo anno ai bambini di Gaza, e sono ormai centinaia le adesioni a questo appello che è stato lanciato dal professor Mazzarella in un intervento sulle pagine di Avvenire. Da quando è iniziata la tregua, spiega, nell'ottobre del 2025 sono stati uccisi 300 minorenni. Riconoscere il loro sacrificio è un atto di verità e giustizia, e quindi ci sono c'è questo appello che si può anche firmare per dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Se cercate sul sito di Avvenire trovate i modi per aderire, ci sono un po' di firme, diciamo, importanti che hanno aderito, e poi però c'è anche l'elenco in ordine alfabetico di comuni, cittadini e cittadine che hanno voluto firmare. Resto sulle vicende israelo-palestinesi, tornando al Fatto Quotidiano, che racconta che i criminali israeliani vengono in Italia perché tanto qui nessuno gli fa niente. Winter e altri criminali, l'Italia non li può arrestare. Sul generale israeliano accusato di istigazione al genocidio in vacanza in Italia, il governo risponde che manca il decreto attuativo della Corte Penale Internazionale, ossia per poterlo arrestare, quindi lui, così come altri che il Fatto Quotidiano definisce criminali israeliani, se ne restano in Italia. Bellamente, bellamente. E invece il Corriere della Sera si sposta oltreoceano, se ne va negli Stati Uniti, racconta della disfida del burrito che divide il mondo MAGA. Che succede? Il burrito che divide l'universo MAGA, appunto. Il costo del piatto messicano fa emergere le fratture tra i repubblicani, dal carovita alla guerra in Iran. Il burrito che cos'è? È una semplice tortiglia fatta di farina di grano, morbida, arrotolata e farcita di carne, fagioli, riso e formaggio. È un caposaldo della cultura, della cucina messicana, sempre geniale nel nobilitare i piatti poveri. Ma anche l'umile burrito, scrive Matteo Persivale, inviato negli Stati Uniti, nel clima attuale dell'America che litiga su tutto, diventa un campo di battaglia. E il dibattito politico negli Stati Uniti, forse perché a destra si preferisce parlare di tutto tranne che di Hormuz, trova punti di scontro ormai imprevedibili. È bastato che Andrew Colvett, il portavoce di Turning Point USA, l'organizzazione fondata da Charlie Kirk, condividesse la lamentela di uno studente universitario secondo il quale il carovita rende proibitivo perfino i cibi più semplici. Un burrito non dovrebbe costare $20. Una banalità, sì, scrive il Corriere. Ma la questione del burrito da $20, che è più o meno 17,3 euro, è diventata virale sui social media fino a coinvolgere addirittura il vicepresidente J.D. Vance, forse ebro per i sondaggi che lo danno in enorme vantaggio per la nomination repubblicana del 2028 sul segretario di Stato Marco Rubio. E così nel giro di pochi giorni la discussione si è estesa, commentatori, legislatori, economisti spaccati sulle minuzie e sui grandi temi. Ci sono davvero burritos così cari, sono le minuzie, è davvero questo tema, quello del caro vita, importantissimo invece appunto, sono il grande tema. Sotto, spiega il Corriere della Sera, c'è una questione fondamentale in vista delle elezioni di novembre. I repubblicani stanno prendendo sul serio le fortissime preoccupazioni degli elettori in termini di accessibilità economica di tutto, dalla spesa quotidiana al supermarket, passando per la benzina e fino ai prezzi della casa e degli affitti. È una domanda che si fa il Corriere. Stanno prendendo sul serio queste cose? Chi lo sa? È la propaganda di destra, alla fine, la propaganda maga, questa negli Stati Uniti, ma è scopiazzata anche dalla nostra destra, dalla destra nostrana. E c'è Il Domani che fa un interessante articolo sulla propaganda di destra. La destra e l'islamofobia, come si costruisce il nemico? La campagna elettorale è iniziata e il linguaggio è sempre più aggressivo. I nemici sono Islam, minori e sinistra. Video con l'intelligenza artificiale, profili falsi sui social network, media allineati, fonti maga per diffondere la propaganda sovranista e i discorsi d'odio. La prossima campagna elettorale è una gara a chi va più a destra. E i nemici sono già stati individuati, scrive Il Domani, l'Islam, i minori di origine straniera, la sinistra. Un lungo articolo che spiega come le varie sfumature della destra di governo e di opposizione si stanno occupando di fare questa propaganda per arrivare al finale. La velocità e la semplificazione delle comunicazioni social trovano terreno fertile in un paese in cui, dati dell'OCSE, il 35% degli adulti italiani si colloca ai livelli più bassi di literacy, contro una media del 26% della popolazione. Non è necessario che il contenuto abbia un fondamento, chiude questo articolo del Domani. La ripetizione ha prodotto familiarità e la familiarità è stata confusa con la verità. E così la propaganda di destra si autoalimenta e fa proseliti. Una destra che al governo sta facendo quello che sta facendo o quello che non sta facendo, come ben sappiamo. Andiamo a vedere un paio di cose che starebbe facendo. Ve le prendo dal Fatto Quotidiano. Una è la gestione della commissione Covid. Il Fatto Quotidiano dice che Fratelli d'Italia continua ad ignorare Draghi e le responsabilità di Draghi nella vicenda della gestione delle mascherine e del periodo Covid, perché dal marzo del 2021, dice il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della BCE gestisce l'emergenza dai centri immunitari al passaporto verde. L'organo che indaga sulla pandemia ha sentito l'ex premier e i suoi uomini, ossia Giuseppe Conte, gli uomini che erano al governo con Conte. Invece nessuna notizia sul suo successore, dice il Fatto Quotidiano, che poi spiega anche del tradimento di Giorgia Meloni, ha dimezzato gli indennizi per i danni ai malati. Voleva 1 miliardo, ora taglia 40 milioni. A quali malati? Sono i fondi destinati a chi ha avuto degli effetti collaterali per il Covid. Invece andiamo al Messaggero, non ve l'ho ancora letto se non per il titolo di apertura, quotidiano romano e romanocentrico, lo sapete, ha questa inchiesta sulle università, parla del saccheggio da parte del Nord. Sono stati stanziati 9,4 miliardi di fondi per le università, ma, scrive il Messaggero, quasi tutti vanno al Nord e ci sarebbero gli accademici in rivolta. Agli Atenei appunto 9,4 miliardi, ma vanno tutti al Nord. Le critiche del mondo delle università, l'erogazione, spiegano, non corrisponde alla vera fotografia degli Atenei in Italia. Sotto accusa ci sono i criteri per distribuire i fondi. La Sapienza, ad esempio, che è la più grande d'Europa, risulta in coda nella dote delle somme pro capite per studente. Poi va avanti a fare il confronto con l'estero, il Messaggero, e parla dell'eccellenza degli istituti romani che scalano le classifiche mondiali. Detto che il Messaggero è romano e romanocentrico, c'è comunque questa notizia ed è abbastanza interessante, direi. Altre cose che sta facendo il governo, il codice della strada, la riforma del codice della strada, dopo aver approvato nel 2024, se non ricordo male, la prima parte, adesso sono in procinto di chiudere il cerchio, potrebbe essere ad ottobre, anche se sui giornali cartacei la notizia ufficiale delle tempistiche non c'è, ma alcune agenzie oggi parlano di ottobre. Detto questo, quali saranno le novità introdotte dalla riforma del codice della strada? Ve lo racconto dal giorno. Patente già 17 anni e l'ipotesi del sorpasso a destra. La patente a 17 anni anche per guidare furgoni, ma mai da soli, spiega il giorno. Il sorpasso a destra in autostrada, targhe obbligo di casco per i rider, la progressione nelle multe che non subiranno più l'incremento automatico all'inflazione ogni due anni e ancora l'obbligo per i comuni di aderire alla piattaforma CUDE, il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, pena il non poter usare i dispositivi per accertare da remoto le violazioni su sosta riservate e ZTL. Il nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini è arrivato alla seconda fase. Quando diventeranno operative queste novità, spiega il giorno, al momento non c'è nessuna scadenza se non una, quella della consultazione avviata con le organizzazioni del settore, un percorso che si concluderà il 13 di settembre. Vi dicevo stamattina le agenzie ipotizzano che comunque verrà votata questa riforma entro ottobre. Sul giorno poi ci sono tutti i capitoletti che vanno a spiegare quello che cambia, dalle multe progressive alle multe agli stranieri, alla possibilità di sorpasso a destra, eccetera, eccetera, eccetera. Resto sull'Avvenire per raccontarvi di un'altra vicenda milanese. Si parla del San Raffaele, il dramma di due coppie, scrive il giorno. Lo scambio di embrione è stato un errore nell'impianto. Una donna, di fatto, ha ricevuto l'ovulo fecondato di un'altra paziente in cura. L'ammissione dell'ospedale San Raffaele, che dice che i sanitari non hanno osservato l'ordine di chiamata delle signore. Insomma, dietro questa vicenda ci sarebbe un errore umano. Da Milano, dal San Raffaele, a Roma e allo Spin Time, ne parleremo anche dopo le 9:30. Oggi non ci sono grandi notizie, l'unico quotidiano che in maniera meritevole tiene la notizia in pagina è il Manifesto, a pagina 6, scrive con le parole del cardinal Reina, non so dove va l'accento, è il vicario di Roma, che dice: Spin Time non si può archiviare con lo sfratto. Intanto però Fratelli d'Italia rivendica il mancato accordo tra la proprietà e il Comune di Roma. Il governo ha fatto sapere che non c'erano le condizioni. È intervenuto ieri anche il relatore ONU per il diritto all'abitare e che chiede che le autorità trovino le soluzioni per i circa 400 sfollati da Spin Time che sono lì davanti in condizioni incredibili, in particolare per quanto riguarda il caldo estremo di questi giorni, lo stiamo subendo tutti. E allora andiamo a vedere che succederà nei prossimi giorni, lo faccio prendendo La Stampa e non dà buone notizie. Un altro weekend bollente per le ondate di calore, sarebbero stati 8.000 i morti in più. La canicola non concede tregua, oggi sono 19 le città col bollino rosso. C'è l'intervista a Fabrizio Pregliasco, che è direttore della Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Milano Statale, e dice che i decessi sono andati su del 10-20%. Le alte temperature, spiega, aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari, respiratori e metabolici. Il Piemonte aveva chiesto un paio di giorni fa, se non ricordo male, lo stato di emergenza per il caldo, ora anche il Friuli Venezia Giulia lo chiederà. C'è un'intervista a Laura Baroncelli, che è la direttrice di Architettura Maxi, e va a spiegare come anche l'urbanistica e le abitazioni devono cambiare per questo caldo. Dice: col caldo i grattacieli sono serre, serve un'architettura regionale. E poi c'è un dossier sulla siccità al nord che porta ad essere a corto d'acqua praticamente tutte le regioni del nord Italia, con un po' sempre più in secca il delta che si sta trasformando piano piano in un'isola. Guardate, oggi ho fatto velocemente questa rassegna stampa e quindi sapete che facciamo. Chiudo con tre articoli su i funerali di Francesco Guccini e vi metto una canzone di Francesco Guccini anche, dai. Allora, prendo il Corriere della Sera intanto, vediamo un po' dov'è, qua. Eterno resterà sempre qui, note ovunque, strofe recitate, Pavana parla solo il gucciniano. C'è il racconto di una delle inviate, Giusy Fasano, tra le osterie, i locali che Guccini frequentava lì. C'è il racconto dei fan in pellegrinaggio, in particolare sono questi tre amici che hanno guidato tutta la notte per esserci. E poi c'è il pezzo principale, che invece riguarda ovviamente i funerali, l'addio laico a Guccini, i ricordi della figlia, il saluto di Zuppi, il cardinal Zuppi, che ha detto «sei stato un gigante», sul feretro le foto dei suoi gatti e un libro di Simenon. Così il Corriere racconta i funerali di Guccini, li raccontano un po' tutti i giornali, vi prendo come esempio La Repubblica anche. Il ricordo di Zuppi al funerale tra familiari e fan, un gigante con tanta umanità, a Pavana la cerimonia privata per l'addio al maestrone, poi la cremazione a Bologna dove sarà ricordato a settembre, la lettera della figlia Teresa, grazie babbo mi ha insegnato dove cercare le domande, l'intervista a Lodo Guenzi, voce dello Stato Sociale che sta portando Guccini in teatro con i musici di Francesco Guccini, e dice era un cantautore che non potevi rinchiudere nel perimetro dei partiti. E poi un bel commento di Stefano Bartezzaghi che va a toccare un aspetto meno sottolineato di Guccini, quello ironico, quel suo humor indomito alla prova di Eco e Benigni, è il titolo di questo commento articolo di Stefano Bartezzaghi, molto bello. Vado a chiudere con Il Giorno, quotidiano nazionale, non tanto per la cronaca del funerale, che bene o male, a parte che era in forma strettamente privata, quindi sono racconti molto sommari, diciamo così, ma sono tutti più o meno uguali, il funerale a Pavana con i parenti e gli amici, la figlia che gli ha scritto questa lettera, mi ha insegnato a farmi le domande, ma c'è una lettera di Caterina Caselli, tu, io e il nostro dialetto, eri un fratello più grande, avevo il gesso alle gambe, racconta Caterina Casella, e mi portasti, parla direttamente a Guccini ovviamente, Sandrone, la maschera di Modena, anche lui ingessato, e quella volta invece a Pavana che mangiamo assieme un intero cesto di ciliegie fresche, insomma un po' di racconti di Caterina Caselli e con Francesco Guccini, e poi ci sono anche tre foto dei due insieme in momenti differenti delle loro vite. Direi appunto che chiudo così questa rassegna stampa con una canzone anche di Francesco Guccini, anche per lanciare un po' il microfono aperto che farò insieme a voi dalle 10 alle 10 e mezzo, la frase che più vi resta nel cuore delle canzoni di Francesco Guccini. Io prima, quando sono entrato in studio nella conduzione mattutina di Sciocchi Senussi, ho detto che una delle frasi che mi piace molto è il finale della bambina, canzone della bambina portoghese, e allora con questa andiamo alla pubblicità e poi allo spazio approfondimenti di Itaca.
E poi gente viene che ti dice di saper già ogni legge delle cose, e tutti sai vantano un orgoglio cieco di verità fatte di formule vuote, e tutti sai ti san dire come fare, quali leggi rispettare, quali regole osservare, qual è il vero, vero. E poi, tutti chiusi in tante celle, fanno chi parla più forte, per non dir che stelle morte fan paura. Al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto come voci sorprese, il mare soltanto e il suo primo bikini amaranto. Le cose più belle e la gioia del caldo alla pelle. Gli amici vicino sembravano sommersi dalla voce del mare, o sogni o visioni qualcosa la prese e si mise a pensare. Sentì che era un punto al limite di un continente. Sentì che era un niente, l'Atlantico immenso di fronte. E in questo sentiva qualcosa di grande che non riusciva a capire, che non poteva intuire, che avrebbe spiegato se avesse capito lei e l'oceano infinito. Ma il caldo la avvolse, si sentì svanire e si mise a dormire. E fu solo del sole come di mani future. Restarono soltanto il mare e un bikini amaranto. Se ti scopri a ricordare, ti accorgerai che non te ne importa niente. E capirai che una sera, una stagione, son come lampi, luci accese dopo spente. E capirai che la vera ambiguità è la vita che viviamo, il qualcosa che chiamiamo essere uomini. E poi che quel vizio che ti ucciderà sarà fumare o bere, ma è qualcosa che ti porti dentro, cioè vivere, vivere e poi.